Dunque, queste sono tutte domande molto impegnative. Parto dal, in qualche modo, poi la prima e la terza si richiamano tra di loro. Ora, il problema è questo: noi in questo momento abbiamo una totale prevalenza delle dinamiche intergovernative. È come se noi non avessimo il governo centrale in Italia, ma si facesse tutto nella conferenza dei presidenti delle giunte regionali. Questo meccanismo di decisione, al di là dei singoli, delle doti, delle capacità dei singoli, ognuno è eletto dai suoi. Cioè, la Merkel sopravvive se nei sondaggi gli elettori tedeschi la tengono alta. Lo stesso Renzi e così via. Non hanno un mandato europeo. Loro devono uscire dalle riunioni sostenendo che delle cose sostenibili per i loro elettorati nazionali, perché la loro constituency è nazionale. Se noi non facciamo prevalere un qualcuno che ha un mandato europeo, al di là di quanti siano i paesi che convengono nell'area, cioè ci deve essere uno che parla e che si gioca la sua elezione su un numero più ampio di paesi, perché non è costretto a dipendersi da una constituency nazionale specifica. Cioè, se Juncker non avesse nessun legame col Consiglio europeo, avesse solo la fiducia del Parlamento, restando pure Juncker, deciderebbe cose diverse, perché non si conquisterebbe l'elezione sulla base della sponsorizzazione della Merkel, ma si conquisterebbe direttamente solo col rapporto fiduciario col livello europeo. Quindi, diciamo, al di là di tutte le cose, si possono inventare le cose più varie in termini di architettura istituzionale, però la cosa fondamentale è che qualcuno abbia dei mandati presi dall'insieme dei cittadini della zona che decide l'integrazione politica. Questo è tutto il resto si può fare bricolage, ma il punto chiave è questo: il luogo di decisione chiave deve essere di qualcuno che ha avuto un mandato dall'insieme dell'Europa e non solo un mandato elettorale dal suo paese. La questione interna, diciamo, si salda con la terza domanda. Dunque, secondo me, se voi andate a vedere il testo di riforma costituzionale, potreste non leggere il nuovo articolo 117. Cioè, le materie non esistono, le materie si smaterializzano, non contano niente. Cioè, a me, sto estremizzando. Qualsiasi cosa voi scrivete in un trattato di istituzioni internazionali o di una costituzione interna sulle materie, la realtà vi sfugge, perché in realtà le materie non esistono. Cioè, ci sono delle materie non materie. Quando uno scrive livelli essenziali delle prestazioni, è una materia non materia, perché ti tocca tutto e non ti tocca niente. La novità della nostra riforma costituzionale, ma che è una spinta generale e che comunque anche quando si farà un'integrazione politica sarà questa, non consiste nelle materie, ma nelle assemblee che tu costruisci, nei livelli istituzionali che tu costruisci. Cioè, mi spiego. Anche se noi abbiamo riscritto questo titolo quinto in questo articolo 117, per quanto possibile ora si cercano di fare due elenchi di materie con una filosofia diversa da quella di prima. Prima c'era l'elenco delle materie esclusive statali e quello delle concorrenti. Ora abbiamo soppresso le concorrenti. Ci sono le materie esclusive statali e quelle a corrispondenza regionale. Comunque sia, siccome la realtà è complicata, in questo elenco di materie, quelle esclusive statali, si dice che ci sono norme generali su tante cose. Quanto devono essere generali le norme generali? Non lo sappiamo a priori, perché è lasciato al meccanismo di concertazione nelle due camere. Abbiamo le regioni e gli enti locali nel Senato. Se a un certo punto si riterrà insieme di scrivere su una materia, su qualcosa, delle cose molto stringenti per tutti, perché in quella fase storica c'è bisogno di stringere, scriveremo delle norme generali molto particolari. 5 anni dopo magari c'è un'esigenza diversa, siccome ci abbiamo scritto norme generali, asciughiamo le norme generali e facciamo diventare generiche in una trattativa tra le regioni e gli enti locali che stanno al Senato e i deputati che stanno alla Camera. Cioè, la riforma del titolo quinto non è la riforma del titolo quinto, è la riforma del titolo primo, è la riforma del Senato che è la riforma del titolo quinto. Avremmo potuto eliminare tutto l'articolo 117 e fare solo la riforma del Senato con i regionali, cioè È una sovrastruttura la materia. La verità di quanto siano generali e norme generali ce la darà il processo politico. D'altronde questa cosa è già successa e l'abbiamo scaricata sulla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale, quando ha visto che c'erano un sacco di problemi di bilancio nelle regioni, ha consentito interventi della legislazione statale sui bilanci delle regioni. Anzi, lì la storia è stata ancora più complicata. Bisognava tagliare dei fondi alle regioni a partire dai gruppi consigliari. I presidenti delle regioni non erano in grado di farlo, sono andati al governo e gli ho detto: facci un decreto che invada la nostra competenza, perché noi non siamo in grado di farlo approvare alle nostre maggioranze. Quindi noi abbiamo fatto delle modifiche degli statuti e dei regolamenti regionali, materia sicuramente regionale, attraverso un decreto legge chiesto dai presidenti delle regioni e che la Corte ha convalidato, perché sapeva che altrimenti i risparmi non si potevano fare diversamente.
Non è che la politica regionale ne esca bene.
No, non esce bene, ma quello che io voglio dire, vedete questo caso qui, qui siamo a un paradosso. I presidenti delle regioni hanno chiesto al governo di violare l'elenco delle materie e la Corte, cioè, al di là del testo, siccome non c'era modo di farlo diversamente, ha validato questo. Questa roba qui negli scorsi anni l'ha fatta sempre la Corte, cioè il lavoro sporco tra virgolette delle materie e non materie, cioè bisogna coordinare delle politiche, comunque scrivi l'elenco delle materie è un problema politico, ci devono essere una struttura istituzionale che ti permette di ascoltare la voce di quelli che limiti. La stessa cosa sarà quando faremo un trattato di integrazione politica, noi ci scriveremo delle materie. Ma che cosa puoi concretamente condividere? Deriverà da un processo politico in cui avrai una Camera, il Parlamento europeo degli Stati che fanno integrazione politica, e dall'altra il Consiglio europeo trasformato in seconda Camera, che dovrà dare via libera. Metteremo insieme quello che vorremmo mettere insieme sulla base di quel processo decisionale, al di là di degli elenchi di materie che ci saranno scritti. Gli elenchi di materie che ora sono scritti sono illeggibili. Che a seguito dei referendum che avevano bocciato il Trattato di Lisbona, abbiamo due trattati, non li abbiamo più unificati. Uno si legge ancora, ed è il Trattato dell'Unione Europea. L'altro, il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, TFUE, è un guazzabuglio che ha una possibilità di capirci qualcosa analoga a quella delle leggi finanziarie che vota il nostro Parlamento in articolo unico con 800 commi, cioè non ci si capisce niente. E quindi, come succede sempre nelle cose in cui non ci si capisce niente, decide il Consiglio europeo sulla base dei rapporti di forza tra i governi. Siccome queste cose, qualsiasi cosa scrivi, non serve a nulla, il problema è avere un processo decisionale con degli organi che siano in grado di funzionare, perché le materie non esistono, le materie sono smaterializzate. Quindi, così come ci dotiamo ora a livello nazionale di una struttura istituzionale più coerente, le materie non servono a niente, serve il Senato, così lo stesso dobbiamo fare a livello europeo. La salvezza non sono le materie, ma è l'architettura istituzionale che sia coerente. No, il problema, cioè, non è che c'è qualcuno che non ci vuole, però facciamo due scenari. Noi allora, siamo in questa situazione di dibattito su quali devono essere le zone di integrazione. Purtroppo questa cosa non avrà esiti immediati, soprattutto perché noi abbiamo un problema che in questo momento si chiama Francia. Cioè, la Francia ha le elezioni nel 2017. E chiunque si presenta alle elezioni dicendo che vuole un ruolo maggiore di integrazione europea, cioè, è sicuro che le perde. E purtroppo nei momenti chiave dell'integrazione europea spesso i problemi ce li abbiamo avuti con la Francia, perché i tedeschi, che hanno le loro rigidità mentali, hanno sempre però detto che io sono disposto a devolvere competenze purché il processo sia democratico, quindi datemi un Parlamento europeo, datemi una tassa europea e così via, io ci sto a devolvere. Cioè, la mia preoccupazione è che io non accetto di devolvere competenze una cosa che non sia democratica o che non si capisca. Questa è la posizione dei tedeschi, con le tipiche asprezze con cui si esprime la Germania, però è una posizione compatibile con un grado di integrazione europea. La Francia ha sempre il mito della continuità dello Stato repubblicano, che alla fine i diritti te li garantisce Parigi, perché se non te li garantisce Parigi, te li garantiscono delle regioni o dell'Europa, chissà dove si inizia e non si sa dove finisce. Questo è il problema mentale che alcuni esprimono in maniera più dura, altri esprimono in maniera più soft. che ha degli elementi di razionalità, perché certo, se hai l'amministrazione francese anziché l'amministrazione italiana, tendenzialmente capisco che ci siano delle motivazioni in più per essere affezionati allo Stato repubblicano. Fatto sta che noi ancora paghiamo le conseguenze del fatto che nel 1954 ci doveva essere la Comunità Europea di Difesa, che si trascinava l'integrazione politica nel 1954, e che la bocciò il Parlamento francese, perché al momento chiave noi litighiamo sempre con i tedeschi, però i problemi sui livelli di integrazione sono sempre dovuti alle resistenze culturali profonde francesi. Quindi noi probabilmente fino alle elezioni presidenziali francesi del maggio 2017 non riusciamo a risolvere il problema dell'integrazione politica. Però il problema
però
chi vince alla fine? Vince quello che riesce ad andare al ballottaggio con la Le Pen. Quindi diciamo, il problema è qualcuno perde il primo turno, chi va al ballottaggio con la Le Pen vince. Quindi il problema è l'eliminatoria tra il centro-sinistra e il centro-destra al primo turno. Il problema è, noi a quel punto come ci siamo arrivati? Chi governa in Italia? È passato il referendum costituzionale? Perché un conto è arrivare alla tappa di integrazione europea. Io non lo dico perché diciamo, noi siamo la tramente del PD, perché purtroppo in Italia per gli europei esiste una persona, Renzi col PD, tutti gli altri sono considerati dei pazzi. Cioè, questo è un punto, è un problema, perché dovremmo avere almeno due proposte normali, perché se ce ne abbiamo una sola è un problema. Cioè, anche in Francia di proposte normali ce n'erano comunque due, chi va al ballottaggio con la Le Pen vince. Comunque sono tre concorrenti, ma le proposte normali sono due, da noi la proposta normale è una sola. Quindi se questa proposta normale, almeno per ora, poi magari se se ne manifesta un'altra e c'è una competizione tra due,
piuttosto... la destra ha bisogno così modicamente dei voti dei
comunque guardate, cioè, che se per un qualche motivo strano Renzi dovesse perdere la riforma costituzionale, va allo scatafascio di legislatura, c'è un qualche governo in cui risbuca Berlusconi, Grillo, si è costretti a coalizioni strampalate, non ci vuole nessuno, cioè, ma non per cattiveria nei confronti, ma perché il livello di se si fosse fatto il livello di integrazione europea rafforzata durante il periodo del governo Berlusconi ultimo, non ci avrebbero preso di sicuro, ma non per cattiveria, ma perché nessuno ci avrebbe preso sul serio come persone capaci di prendere gli impegni e di mantenerli. Cioè, quando tu avevi un Presidente del Consiglio e un Ministro dell'Economia che voleva scalzare il Presidente del Consiglio, che prendeva impegni ai vertici Ecofin che non spiegava al Presidente del Consiglio, come alcuni degli accordi del Fiscal Compact, perché pensava di abbattere il Presidente del Consiglio, di sostituirlo lui e cose del genere, cioè non è che queste cose non le capissero, le capivano meglio di come le capivano in Italia. E quindi diciamo, per questo dico che per certi versi siamo in una situazione un po' simile a quella del 96 con l'aggancio dell'euro. È un problema serio, perché che questa cosa debba ricadere solo su uno schieramento politico e non su due, certo è una cosa che questo non l'abbiamo né in Francia né in Germania, perché anche in Germania i partiti seri grossi sono due, uno un po' ridimensionato, però qui cade solo su uno, per cui cioè, la cosa si presenta a alto rischio, perché abbiamo un solo voto, non abbiamo più.
Thank you.